Love is my farm, fruit is my bed, this is my food.
L'organizzazione 7-6 d'Italia presenta Radio Global Harmony in lingua italiana.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti alla puntata numero 94 di Radio Sai Global Harmony Italia. E come di consueto partiamo con le news. Dalla nazionale, vi ricordiamo che dal 29 luglio al 7 agosto si terrà in Grecia, nei pressi di Atene, il quinto incontro europeo Sadhana Camp, che avrà il tema SAI, See Always Inside, guarda sempre dentro. Obiettivo di ritiro, riunire i membri della Satya Sai International Organization, anche devoti SAI non iscritti provenienti da tutti i paesi europei, per fare esperienza insieme, in modo da approfondire lo scambio spirituale, trarre ispirazione per l'attuazione pratica della vita quotidiana, ma anche per condividere delle belle giornate estive nell'atmosfera di SAI Prema.
Per coloro che volessero recarsi in India, molto importante. La Segreteria Nazionale informa che, assieme alla attivazione della procedura online per il rilascio dei visti per l'India, sarà obbligatorio allegare 2 foto 5x5, fotocopia carta d'identità, fotocopia prime 2 pagine del passaporto, copia prenotazione volo, copia prenotazione hotel o lettera dell'ashram, copia estratto conto bancario, a discrezione del console. I membri associati che volessero alloggiare nell'ashram potranno avere la lettera di cui al punto 5 inviando via email ad Alida Parkes, alidaparkeszone6@yahoo.it. I seguenti dati: nome e cognome, numero passaporto, nazionalità, indirizzo, data di partenza e rientro. Sarà cura di Alida, che per questo servizio ringraziamo, inviarvi la suddetta lettera.
Ala Servizio Nazionale. Nel weekend 30 e 31 luglio a Mother Sai, Varallo Pombia, Novara. Il progetto Sollievo si terrà con le consuete modalità di ospitalità dei disabili. Vi anticipiamo che a Mother Sai, nei giorni 2, 3 e 4 settembre, si terrà un'importante riunione dei presidenti nazionali delle zone 6, 7 e 8 Sud Europa. Chiediamo ai presidenti di comitato dei coordinamenti limitrofi a Mother Sai di attivarsi per mobilitare volontari dalle loro rispettive regioni, per affiancare e alleggerire il team che abitualmente fa servizio durante tutto l'anno.
Triveneto è stato calendarizzato per il 3 luglio un'attività di centro insieme presso il centro Satya Sai di Mestre, avente come tema analisi ed autoanalisi sulle difficoltà a mettere in pratica gli insegnamenti di Swami senza ricorrere a espedienti appagativi. Quali soluzioni adottato per riuscirci? Ed ora passiamo all'argomento della puntata. Quante volte abbiamo sentito il termine avatar, pur non comprendendo completamente il suo significato? Chi è un avatar realmente? Che differenza passa tra un avatar e un normale guru? Che differenza c'è tra l'avatar e l'essere umano? Chi è Sai Baba? Perché è un avatar? Quali sono stati i suoi segni di riconoscimento? A tutte queste domande cercheremo di rispondere con le parole delle sacre scritture e le parole di Satya Sai Baba. Buon ascolto!
Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Ganesha Ganesha Sharanam Ganesha.
Fittamente velato dal mio potere divino, Yoga Maya, non mi rivelo a tutti. Questo mondo illusorio non mi conosce come il non nato ed eterno.
Secondo il verso 25 del capitolo 7 della Gita, la gente non può riconoscere un avatar perché la sua divinità è celata da uno spesso velo del potere deludente del divino, o Yoga Maya, come viene chiamato. Come dice Swami, entrambi, l'avatar e l'uomo comune, sono essenzialmente casi di discendenza da un'unica e medesima divinità. Anche se per via dell'intensità e degli scopi si somigliano superficialmente, vi è un oceano di differenza fra di loro.
Fino a quando uno non capisce il contrasto fra l'uomo e l'avatar, costui non può identificare un avatar, anche se l'avatar è esattamente di fronte a lui. La nascita di un avatar è voluta attraverso Vidyamaya o Yogamaya, la potenza illusoria divina, mentre l'uomo nasce per costrizione sotto l'incantesimo di Avidyamaya o detta ignoranza. Inoltre, la nascita di un avatar o Prema Janma, incarnazione di amore, e Lila Janma, la giocosa incarnazione invocata dalla bontà e dalle preghiere dei sadhu, esseri santi e virtuosi, che lo invocano quando sono in inferiorità numerica rispetto alle persone deboli che negano Dio, causando danni sensibili alla società per la loro condotta ingiusta e non corretta. Dall'altra, la nascita dell'uomo è karma janma, conseguenza dei suoi atti buoni e cattivi delle vite precedenti. Inoltre, egli è incapace di vivere l'amore incondizionato, altruistico e universale, che è la caratteristica di un avatar.
Un avatar è sempre consapevole della sua divinità. Essendo consapevolmente divino, è inconsciamente umano, per così dire. Al contrario, l'uomo è consciamente umano e inconsapevolmente divino. Un avatar è consapevole non solo della sua vita precedente e quella futura, ma anche del passato, del presente e del futuro di tutte le creature. L'uomo, invece, non conosce le sue vite passate e quelle future, ma neppure il futuro della vita presente. Ecco perché Swami giustamente puntualizza dicendo: un avatar è colui che conosce tutto, ma fa finta di non sapere nulla, mentre l'uomo non sa nulla e finge di sapere tutto.
Un avatar è nato attraverso Pravesa, che è l'ingresso per Immacolata Concezione, al contrario dell'uomo che nasce attraverso Prasava, che è il processo di riproduzione normale. Inoltre, un avatar sceglie i suoi genitori, mentre i genitori di un uomo comune sono scelti dal suo destino. Per inciso possiamo notare che Swami, che è nato attraverso Pravesa, non ha soltanto scelto i suoi genitori, ma il luogo, il momento della sua nascita e della sua morte, come quella di coloro che gli servono come strumenti per la sua divina missione. Ad esempio Kasturi lo scelse come suo biografo prima ancora che diventasse suo devoto.
Ciò che è davvero unico è che Baba dice che soltanto quelle persone o quei devoti che sono scelti da lui arrivano a lui. Inoltre un avatar è un caso cosiddetto di avatarana, ovvero discendente dalla divinità, per facilitare l'ascensione detta arohana dell'uomo verso il divino. L'avatar controlla Maya e Prakriti, l'illusione e la natura. Il controllo che Swami ha sulla natura è ben noto, che include il controllo della pioggia e delle inondazioni, delle nascite e morti, curando incurabili malattie, abilitando i paralitici a camminare, il muto a parlare e il cieco a vedere.
Egli materializza vari oggetti con il semplice movimento della mano. Converte un materiale in un altro, come l'acqua in petrolio, i sassi in dolci, eccetera. Innumerevoli sono i fatti registrati e non registrati del controllo disinibito di Swami della natura. L'uomo è vincolato dallo spazio, dal tempo, causa dei tre guna, che sono attributi dipendenti da Sattva, Rajas e Tamas. Egli è anche limitato nella sua conoscenza, mentre Baba, come avatar, ha dato prova inconfutabile della sua onnipresenza, onnipotenza, onniscienza. Così come la sua trascendenza dei tre guna. L'uomo è vittima dell'ego e dei suoi desideri, oltre che esserne prigioniero.
Siete all'ascolto di Radio Sai Global Harmony Italia. Nel suo stile unico Bhagavan Baba dice:
non ho alcun desiderio, se non quello supremo, altruistico, di far sì che l'uomo non abbia più desideri.
Un avatar ha il Brahmatva, che significa divinità cum infinità, e quindi ha Upeksha, ovvero l'indifferenza del testimone. L'uomo, invece, ha Mamatva, attaccamento mentale a causa del suo essere finito. Meditiamo sul senso di distacco di Baba dal suo corpo e dalle sue relazioni quando dice:
poiché l'abbigliamento è per il corpo quello che il corpo è per l'anima, solo una copertura, tutti i rapporti di nascita in un corpo li ritengo illusori. Non ho dipendenze basate su questo corpo transitorio. Io sono legato solo dal rapporto permanente derivante dal più puro amore nel luogo più profondo dell'anima.
Il corpo dell'uomo è Mrinmayam, ovvero fatto di terra e altri elementi della natura, mentre il corpo dell'avatar è Chinmayam, incarnazione di Chit o pura consapevolezza. Anche fra gli avatar Swami pare essere eccezionale riguardo le caratteristiche e gli altri aspetti relativi al suo corpo. Ad esempio, grande fu la sorpresa delle donne che assistettero la madre Ishwaramma durante il parto di Satyanarayana, quando videro i segni di Vishnu, il Sankha, ovvero la conchiglia, e il chakra, il disco sulle piante dei piedi del bellissimo bambino, e il neo nero sulla guancia paffuta sinistra come un puntino a respingere il malocchio detto Drishti, a ricordare anche agli astanti il neo al centro del petto di Vishnu.
Forse era intenzione del Signore quella di nascondere la conchiglia e il disco sotto i suoi piedi, perché non ne necessita nel presente avvento, in quanto la sua missione non è quella di distruggere i deboli, ma solo di trasformarli attraverso l'arma dell'amore. Ciò è simboleggiato dal neo di Srivatsa, portato dal petto alla guancia per una visione pubblica migliore. Indica pertanto che il suo amore è aperto a tutti per gioirne beatamente. Inoltre, la sua corona setosa e vellutata di capelli ricciolini lo proclama Keshava, il signore Vishnu, dai capelli belli.
i significati anche di Jota, Jata, Mahe, Ganga, Dare, capelli arruffati ornati dal santo Ganga. I suoi magnifici piedi di loto dalla delicata andatura ci ricordano quelli della tenera, snella e avvenente Gauri Mata, la forma di Durga che cavalca un bue. Questa figura ci serve a ricordare che questo avatar è una combinazione di Shiva Shakti, la divinità maschile e femminile. Parlando sinceramente, egli è veramente il Sarva Deva Devi Svarupa, ovvero l'incarnazione di tutti i dei e le dee incluse in un solo Dio, come ha personalmente dichiarato e testimoniato a quei pochi fortunati devoti che l'hanno visto. Siete all'ascolto di Radio Sai Global Harmony Italia.
I suoi numerosi cambiamenti che i devoti hanno testimoniato nel corso del tempo, riguardanti la sua statura, il colore della pelle, specialmente sul suo volto, a volte blu, che simbolizzava il signore Vishnu, e l'incarnato come quello di Rama e Krishna, eccetera, o a volte bianco come se fosse stato impiastricciato con la sacra cenere, la Vibhuti, reminiscenze del signore Shiva, mentre in altri momenti è gialla come se fosse stata incipriata di zafferano, indicativo delle dee. Il profumo naturale che emana il suo corpo, la capacità del suo corpo di sostenersi con pochissime cucchiaiate di cibo e acqua, nonostante il suo coinvolgimento incessante al lavoro quotidiano dall'alba a sera tarda, la sua impressionante capacità di adattamento agli sbalzi termici, adattamento indicativo alle varie temperature, evidente dallo stesso abito indossato nel freddo pungente dell'Himalaya e a Kodaikanal, o nel caldo opprimente delle estati in pianura. L'assenza dei consueti sintomi della vecchiaia nel suo corpo. Tutto questo può essere osservato come unicità della sua capacità fisica.
In questo contesto vi vogliamo raccontare una delle serie del suo 60° compleanno, durante le cerimonie, in cui Kasturi avvicinò Baba e educatamente gli disse:
Swami, si dice fra i devoti che mentre tutti loro sono impegnati a prepararsi per celebrare il 60° compleanno di Swami su grande scala, Swami dal suo canto non si sta preparando per nulla.
E il nostro Swami, il grande simulatore che è, gli chiese:
Perché dici così?
Come se non sapesse quello che stesse frullando nella testa di Kasturi. Pronta arrivò la risposta da parte del vecchio spiritoso Kasturi.
Swami, non c'è nessun sintomo di capelli grigi o tracce di perdita di capelli. Hai ancora tutti i denti nella tua bocca e non ci sono rughe sulla tua pelle. In assenza di queste credenziali, come possiamo pensare che tu sia pronto per il tuo 60° compleanno?
Con questa frase sia Baba che Kasturi si fecero una sonora risata. Al riguardo troviamo che l'osservazione del professor Kasturi circa l'assenza di segni della vecchiaia in Swami è molto appropriata, tanto che questa sua immagine l'ha mantenuto fino a oltre i 70 anni. Abbiamo già detto che è stato l'uomo più fotografato del mondo, l'uomo più cantato nel mondo. Le sue registrazioni vocali sono le più numerose in assoluto, è il più venerato. È l'aura più espansa che esiste al mondo, come testimoniato dagli esperti di fotografie Kiriel, e anche sperimentato da devoti in tutto il mondo pure a grandi distanze. Una figura magnifica che attrae persone dagli angoli più remoti della Terra.
Anche di distacco che Swami aveva con l'identificazione col suo stesso corpo. Ed è evidente, quando menzionando i suoi genitori li chiamava il padre e la madre di questo corpo. Ma più di tutto ciò, la cosa maggiormente indicativa di questo avatar è il riconoscimento mondiale della sua divinità, a differenza di tutti gli altri avatar. Sentiamo cosa dice Swami su questo punto.
Lasciatemi attirare la vostra attenzione su un altro fatto. In occasioni precedenti, durante altre incarnazioni di Dio sulla Terra, la beatitudine di riconoscerlo era accordata soltanto dopo che il corpo fisico dell'avatar aveva lasciato il mondo, nonostante le molteplici evidenze della sua divina grazia. La lealtà e la devozione che questi avatar volevano dall'uomo nasceva dalla paura, la soggezione ai loro poteri sovraumani e alte competenze o sotto la loro autorità imperiale e penale. Ma ponderate un momento su questa manifestazione di Satya Sai Baba. In questa era di materialismo rampante, di aggressiva incredulità e irriverenza, che cos'è che porta verso di lui l'adorazione di milioni di persone da tutte le parti del mondo? Capirete che la ragione di base per questo fatto è la sovraumana divinità nella forma fisica.
La singolarità piuttosto rara è il suo distacco dai rapporti familiari, misurabile dal modo come egli fa riferimento a sua madre, che chiama Griham Ammai, che significa la ragazza incaricata dell'andamento della casa, e il padre come Griham Abai, ovvero il ragazzo incaricato dell'andamento della casa. Ancora più singolare è il fatto che successivamente alla sua uscita di casa, fatta dopo aver annunciato la sua avatarità, e sappiamo che Swami ha lasciato la casa in giovanissima età, prima dei 14 anni, gli stessi genitori che prima si erano opposti a questa sua decisione, e i fratelli e le sorelle maggiori, riferendosi a lui, lo hanno sempre e solo chiamato Swami. Una domanda che sorge spontanea a molta gente è quella di chiedere: se questo avatar è così unico, come mai una grande maggioranza della gente del mondo non ha ancora riconosciuto la sua divinità? La risposta a questa domanda è duplice. La prima è che nessun avatar ha mai ricevuto nel passato riconoscimenti mondiali durante la sua vita come Sai Baba, conferitili da così tanta gente in così tanti paesi diversi, da tante razze e fedi diverse. Infatti i devoti di Baba rappresentano il popolo del mondo di tutti i paesi, di tutte le razze, le religioni, tutti i ranghi della scala sociale e economica, tutte le professioni e occupazioni, dagli scienziati ai laici, studiosi vetici e illetterati, giovani e vecchi, uomini e donne. In breve, essi rappresentano una sezione trasversale dell'intera umanità, esattamente un mini mondo in se stesso.
Questa è la gloria unica e rara di questo avatar. Nei casi di tutti gli altri avatar, il loro riconoscimento su larga scala è avvenuto soltanto dopo l'oscuramento della vestitura umana. Un immenso potere che egli ha concretamente dimostrato nell'attrarre milioni e milioni di persone capricciose e ribelli al Dharma su scala globale e nella grazia della sua protezione che ha elargito senza riserve ai suoi devoti in tutto il mondo, sia nella sfera temporale che in quella spirituale. In un mondo dove milioni di persone annegano nella Dharma e sguazzano nell'ateismo, vi dovreste chiedere come mai questa singola entità abbia cambiato così tante persone verso il sentiero del Dharma e della divina grazia, nonostante le circostanze avverse e gravi.
La seconda risposta alla domanda è contenuta nel verso della Gita che abbiamo già menzionato, il verso 25 del capitolo 7. La ragione per cui la maggioranza della gente non riconosce l'avatar è dovuto allo Yoga Maya di cui abbiamo parlato prima. Come possiamo sfuggire quindi a questo Yoga Maya? La risposta ci viene data dal verso 14, sempre del capitolo 7, che dice:
questo mio incantesimo, detto Maya, si compone di guna, che sono le disposizioni della natura, molto difficili da superare. Ma coloro che prendono rifugio in me supereranno l'incantesimo.
In altre parole, bisogna lasciare andare l'ego e abbandonarsi al Signore se si vuole superare questo incantesimo di Maya. Questa è la ragione per cui l'avatar di questa era è nato a Puttaparthi, la cui parola può essere divisa in tre parti. Put, apart, ai. Questo è il gioco di parole che spesso Baba ha scomposto per farci capire i significati più profondi delle parole e dei nomi. In questo caso put in inglese significa metti, apart significa mettere via o dividere, e la i finale in inglese si legge ai, significa io. Pertanto coloro che vanno a Puttaparthi per il darshan devono mettere via il loro io, il loro falso ego, e abbandonarsi a lui. Solamente allora possono avere prashanti, ovvero la pace suprema, che è la meta della vita umana.
Dopo molte nascite, uno diventa saggio e si abbandona a me e mi ottiene, realizzando che tutto è Dio e Dio soltanto. Un tale grande uomo, in verità, è molto raro.
Verso 19, capitolo 7 della Bhagavad Gita. Informiamo che per il mese di agosto anche Radio Sai andrà in vacanza, quindi riprenderemo le nostre trasmissioni, la puntata numero 95, a settembre. Grazie per l'ascolto e buone vacanze anche a voi, Sai Ram!
È una rivoluzione più potente e dilagante di un tornado.
Lava! Più profonda del mare.
Serva! Radio Sai vi ringrazia per il cortese ascolto e se vorrete darci un consiglio per migliorare la trasmissione potrete scrivere a radiosai@satyasai.it. Jai Sai Ram!
E da un'intuizione fulminante un pensiero cresce dentro.
Lava!
E si trasforma in azione.
Serva!
Come una rivelazione si capisce che donare
Lava
è la cosa più naturale.
Serva!
Proprio come respirare, è come respirare.
Nasce dal sorriso un abbraccio e si espande come l'alta marea. E la luce ci trasformerà.
Ci sveglierà.